cose sono state dette, molte cose sono state dette soprattutto in questi giorni sui giornali, le abbiamo viste in televisione. C'è stata la settimana scorsa e forse anche la settimana precedente che non c'era talk show televisivo che non avesse al centro dell'attenzione un dibattito più o meno correlato con il caso Englaro, e tutti quanti noi in questa sorta di contaminazione abbiamo dovuto fare i conti in parte col mondo interno, col mondo delle nostre emozioni, delle nostre ansie, delle nostre paure, dei nostri valori, delle nostre convinzioni, e in parte con questa sorta di scartavetramento che il sistema esterno, soprattutto il sistema mediatico, ci dava. Io vorrei partire con voi dalla riflessione su, come dire, tre, se volete, tre valori, tre concetti, tre immagini che mi sembra che escano da questo dibattito completamente capovolti, e se è possibile vorrei insieme a voi riuscire a riposizionare correttamente la barra. Il primo concetto è stato detto prima dalla senatrice Bianconi, il primo concetto che è la questione in questo momento, non illudiamoci, la questione è il tema del principio di autodeterminazione, quindi è un problema direi sostanzialmente eminentemente filosofico, ed è un problema che però ci pone questa domanda: fino a che punto la mia libertà si può spingere? Guardate, il secolo che ci ha preceduto è stato nello stesso tempo il grande secolo della libertà e il secolo in cui anche la libertà ha sofferto le peggiori aggressioni e le peggiori proprio contraffazioni. Non a caso il tema dell'articolo 32 della nostra Costituzione nasce dall'esperienza terribile dei campi di concentramento. Chi di voi ha un interesse, chi di voi ha una curiosità nell'approfondire questo tema che riguarda l'articolo 32 della Costituzione, sa che il dibattito che avvenne in quegli anni, circa 60 anni fa, su questo tema, aveva molto presente come orizzonte storico quanto era accaduto nei campi di concentramento. Moro, che intervenne allora, era un giovane costituente, ha un intervento molto bello nel dibattito in cui cerca di mettere a fuoco esattamente come non era possibile che una persona potesse essere sterilizzata contro la sua volontà, perché questa era stata una delle esperienze più forti proprio in quei campi di concentramento, volta peraltro ad un target di persone ben precise: sterilizzare gli handicappati, perché l'handicappato in qualche modo, ogni tanto questo problema si ripone, guardate, nella convenzione che è stata firmata dall'ONU recentemente proprio sui diritti degli handicappati, che è un bellissimo documento, il suo punto debole guarda proprio alla salute riproduttiva e quindi, come dire, alla proiezione, per cui in qualche modo ci sia prudenza in tutto questo. Ma questa prudenza, che è quella che è contenuta nel documento e che comunque resta affidata alla libertà del soggetto, 60 anni prima era diventata una prassi. Il tema quindi di salvaguardare la libertà e di metterla al centro dell'attenzione di tutti noi è un tema che cerca di esplorare fino a che punto questa nostra libertà si può spendere senza avere condizionamenti. Analizzando questa riflessione ci vengono in mente due o tre condizioni, due o tre situazioni che peraltro alcune di queste hanno già anche delle sentenze emesse proprio anche dal livello della Corte Costituzionale. Una riguarda il grande tema della libertà di disporre di sé fino al suicidio. Tutti noi sappiamo che il suicidio è un fatto, probabilmente molti di noi conoscono qualcuno che ha tentato il suicidio, ma tutti noi anche sappiamo che il suicidio non è un diritto, perlomeno fino a poco tempo fa era considerato addirittura un reato, ma certamente non è un diritto. Attualmente non è più un reato, resta reato l'istigazione al suicidio, resta terminantemente proibito, come dire, il suicidio del consenziente, cioè l'aiuto a chi intende suicidarsi, ma non esiste nessun diritto al suicidio. Questo perché è emblematico? È emblematico perché ci dice che in qualche modo la nostra vita deve essere presa in carico da ognuno di noi come un bene prezioso da proteggere, da tutelare. Faccio due esempi molto più piccoli, se volete molto più banali, mi riferisco in questo momento alle cinture mentre guidiamo piuttosto che al casco per coloro che vanno in motorino, e voi sapete che sanzionare chi non mette la cintura e sanzionare fino a confiscargli il motorino chi non usa il casco risponde a un criterio che è quello del bene della salute di quella persona, perché il bene della salute di quella persona è interesse di tutta la collettività, ci interessa, ci sta a cuore. Eppure questo non è, ha incontrato una protesta da parte evidentemente di qualcuno che era stato multato, che ha posto la questione alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale gli ha dato torto. Gli ha detto che non solo è lecita la norma che impone la cintura, ma addirittura che è lecita la sanzione, perché il bene di questa persona è la sua salute, ma è un bene che ci riguarda tutti quanti. Facciamo molta fatica, tutti noi, guardate, tutti, facciamo molta fatica a immaginare che ci possano essere dei limiti alla nostra libertà. Ci disturbano, ogni volta che li sperimentiamo questi limiti, in qualche modo ci infastidiscono. Purtuttavia sono un fatto che viene dalle circostanze esterne e un fatto, come tutti ben sappiamo, che viene proprio anche dalla quotidianità degli eventi. Ma il dibattito di oggi è un dibattito che cerca di declinare il principio di autodeterminazione facendone un assoluto. Non solo, ma cerca di far passare tutti coloro che considerano la libertà un valore straordinario, forse una delle cose che dà maggiormente senso alla vita, però che considerano che questa libertà non può essere un assoluto perché ha dei suoi confini naturali, dei suoi confini affidati alla norma, dei suoi confini affidati all'esperienza del quotidiano, chi si permette di sostenere questo concetto di una libertà, io direi realisticamente declinata nelle circostanze in cui viviamo, viene in qualche modo confinato nella logica di una cultura oppressiva e repressiva, laddove, a mio avviso, il contrario è la pura utopia. Quindi il primo concetto che io voglio sottoporre alla vostra attenzione è questa deformazione del concetto di libertà come valore, nella misura in cui, declinata fino alle sue estreme conseguenze, diventa per alcuni il massimo valore, il criterio orientatore di tutta l'esistenza, ma nel momento stesso in cui diventa il criterio orientatore di tutta l'esistenza di tutti, entra in una situazione di flagrante contraddizione. Però certamente, da un punto di vista della comunicazione, è molto più bello essere i vessilliferi della libertà e della libertà totale. Siamo troppo intrisi di cultura dantesca noi italiani per non ricordare quello che dice il poeta, no? Libertà sto cercando che si cala come sacchi i problemi di terra. E quindi la libertà deve essere, come dire, fatta cento, tutto il resto è al di sotto di questo valore. Ma pur facendo cento la libertà, il realismo della quotidianità ci dice che nessuno di noi, per quanto la voglia assumere come principio, può di fatto esigere dalle circostanze, dal mondo, dagli altri, l'assoluta autodeterminazione. Il secondo concetto che voglio, strettamente correlato a questo, che voglio declinare insieme a voi, è il concetto che se il concetto di autodeterminazione fa riferimento a una definizione massima della mia individualità, io voglio,
generare il senso della democrazia è legato invece a un altro valore, è legato al valore della solidarietà. Tu mi stai a cuore, tu mi importi, di te mi preoccupo, con te voglio fare questa cosa, con te devo arrivare a questa mediazione. Tutto un sistema sociale, un sistema sociale democratico, che sia degno di questo nome, è un sistema che assume come parametro di riferimento quello della solidarietà. E la solidarietà generalmente scaturisce dall'esperienza che noi facciamo del bisogno dell'altro. Ci scopriamo tutti più naturalmente inclini ad essere solidari quando tocchiamo con mano, quando ci rendiamo conto che l'altro ha bisogno di questo, di questa cosa, di quell'altra, piccola, media, grande. Cioè, nella relazione interpersonale in cui tu diventi importante per me, il tuo bisogno diventa capace di farmi uscire dai confini, per così dire, della mia autoreferenzialità. E questo bisogno che l'altro esprime è un bisogno di pietà, a volte. E noi abbiamo visto in questi giorni uno strano ribaltamento del senso di pietà. Tra la pietà di chi si prende cura e prendendosi cura si prende carico, e la pietà di chi dice mi fa talmente pena che non riesco a sopportarlo, e quindi, come dire, mi faccio interprete in qualche modo di aiutarlo a uscire dalla scena, il vero autore della pietà è il secondo, che in realtà chiude gli occhi e in qualche modo gira le spalle. In questo senso è stata emblematica, assolutamente emblematica, l'intervista che ha pubblicato, mi sembra, Repubblica, a una delle infermiere che era presente nella stanza in cui è morta Ivana, la quale mentre si apprestava a svolgere questo compito, a chi sollevava il problema di cui stiamo parlando questa sera, di come trattare il fine vita, fino a che punto questo fine vita deve appellare alla solidarietà e fino a che punto invece questo fine vita si può risolvere in una sorta di eutanasia, faccia di accanimento terapeutico le sue misericordine e rivendica a se stessa il vero senso della pietà. Però oggi noi siamo chiamati a interrogarci. Ognuno di noi è chiamato a interrogarsi su questa coppia di valori. Cos'è per me la solidarietà? Cos'è per me la pietà? Perché non c'è dubbio che il sistema mediatico di questi giorni ha cancellato la solidarietà sostituendola con la autodeterminazione. Non mi importa la dimensione del noi, mi importa la dimensione dell'io, un egocentrismo fortemente dichiarato e che quindi in qualche modo taglia tutto intorno una serie di legami, perché poi alla fine vuole una libertà senza legami, e dall'altra parte invece una pietà che invece di chinarsi sulla persona e sui suoi bisogni declina questo stesso valore dicendo non lo posso vedere, mi fa star troppo male, per cui l'unica cosa che faccio è allontanarmi io o allontanare l'altro. E questa è la seconda cosa su cui volevo ragionare insieme, riflettere insieme, secondo aspetto contraddittorio che la riflessione sulla fine vita ci pone. Il terzo punto. Terzo punto è tutto, se volete, clinico. Noi sappiamo, e devo dire che la tradizione culturale che avete voi qui in Emilia, ma anche molto particolare a Bologna, qui mi dicono che anche qui intorno ci sono delle unità di accoglienza molto, molto belle, noi sappiamo che se un paziente che arriva in pronto soccorso è trattato con esattamente, in base a quelle che sono in questo momento le maggiori conquiste che scienze e tecniche possono fare, trattato immediatamente, ma poi trattato nei primi 90 giorni e poi trattato nel primo anno, i casi che si riesce a recuperare sono moltissimi, moltissimi, e il deficit residuale è di gran lunga inferiore. Bene, noi ci dovremmo aspettare in questo momento, da parte di tutta la popolazione, una richiesta forte, importante, determinata, che pone alla medicina delle domande di alta qualità. Chiede una medicina che sia capace di intervenire correttamente, tempestivamente, e sia capace di mantenere adeguatamente questa attenzione nel tempo. Io sono medico e sono medico da oltre 40 anni e vi garantisco che tutta la vita e tutta l'attività professionale svolta ha sempre fatto della professione del medico la vera realtà soggettiva che rispondeva alla domanda di vita del paziente. Mai come in questo momento abbiamo, ed è il terzo punto di ribaltamento, come vi dicevo, che la domanda posta al medico non è una domanda di volta alla vita, ma è una domanda volta alla morte. Guardate, non so se riusciamo a cogliere proprio di promuovere la rivoluzione copernicana che stiamo ponendo alla professione del medico. Invece di chiedergli quel surplus di competenza, che non è accanimento terapeutico, perché l'accanimento terapeutico è già bocciato da quello che è il codice deontologico dei medici. Non c'è nemmeno bisogno, teoricamente, che nella legge ci sia scritta no all'accanimento terapeutico. È pleonastico, ma vogliamo che ci sia scritto per altri motivi, ma è pleonastico, perché c'è chiarissimo riferimento precedente. Ma pur tuttavia noi stiamo chiedendo esattamente il contrario al medico e stiamo discutendo fino a che punto il medico deve farsi garante della morte, non garante della vita. Non è così banale, potremmo forse domani ottenere che ci siano studenti che ci chiedano una scuola di specializzazione in questo senso. Invece di avere, come succede in molti casi, adesso ci sono i palliativisti che ci stanno chiedendo una scuola di specializzazione in medicina palliativa. Che significa come assicurare al malato le migliori cure possibili nel momento in cui in qualche modo si appresta anche a raggiungere verso la fine vita. Però stiamo parlando di vetture da dargli fino all'ultimo momento in cui è vivo. Viceversa, la richiesta in questo momento è una totalmente capovolta. E ci chiederemo a un certo punto come riuscire a come dire, qualcuno se l'è posto, guardate, anche l'avete anche letto sul giornale. Ma questo libro, che una collega ha con sé, il caso di Ivana Inglano, dice chiaramente perché a un certo punto si sta chiedendo la sospensione, la morte attraverso la sospensione della nutrizione e delle tradizioni. Perché in questo momento, in Italia, questo è l'unico modo per introdurre quella che possiamo chiamare, quella che l'alternativa Bianconi ha chiamato molto chiaramente, una eutanasia di tipo omissivo. Perché finché ci saranno ancora in vigore in Italia l'articolo 579, l'articolo 580 del codice penale, concretamente quello che proibiscono l'omicidio del consenziente e il suicidio assistito, non c'è altro modo. Quindi io, coloro di voi che sono più interessati all'approfondimento di questa questione, io consiglio di leggere alcune parti di questo libro, che sono veramente molto importanti, e si vede perfettamente come non a caso il secondo titolo di questo libro è La porta pia del vitalismo ipocratico, ovvero perché è moralmente giusto sospendere ogni intervento. Cioè la porta pia, come tutti ricorderete, è la fine del potere temporale della Chiesa, nel senso che lo Stato Vaticano diventa lo Stato e tutto quello che era invece lo Stato della Chiesa in qualche modo scompare. Questo caso Grano diventa nelle intenzioni di uno dei tre protagonisti, perché non mettiamo che questo caso ha tre protagonisti alle spalle, un bioeticista come Maurizio Mori, un magistrato e un neurologo come De Fanti, Santo Sosso, magistrato come Santo Sosso, tre persone. Ma questo non è che lo dice qualcuno, qui lo racconta benissimo come un giorno, dopo aver assistito a un talk show televisivo in cui erano presenti Francesco D'Agostino, ex past president del Comitato Nazionale di Bioetica, Demetrio Neri, un membro del Comitato Nazionale di Bioetica, docente di bioetica all'Università di Messina, e De Fanti, neurologo, allora presidente della consulta di bioetica, dove Demetrio Neri e De Fanti erano entrambi favorevoli all'eutanasia, in modo documentato, scritto, eccetera. Papa Ingrao, partecipando, ascolta, guardando la televisione questa trasmissione, si rende conto che De Fanti forse è il neurologo che potrebbe aiutarlo ad affrontare quello che fino a quel momento tutte le sentenze della magistratura avevano respinto, cioè avevano detto no alla sospensione della giurisdizione dell'idratazione. Il 5 di dicembre va a trovare De Fanti, la mattina dopo alle 9 De Fanti telefona a Mori, questa cosa la racconta Mori, quindi non è una cosa che può essere tacciata, diciamo, di cattiva interpretazione, e dice abbiamo trovato il nostro caso italiano. Abbiamo trovato il caso italiano di Nancy Cruzan. Per chi di voi conosce queste cose e per chi di voi vorrà ripercorrerlo, il caso di Emanuele Ingrao è esattamente un caso copia, nel modo con cui sono stati condotti tutti i passi attraverso la magistratura, come questo caso americano di Nancy Cruzan. Caso tipico. Questo per darvi l'idea che a volte noi abbiamo la sensazione di trovarci davanti a delle situazioni che sollecitano la nostra, come dire, la nostra pietà, ed è vero, perché ogni persona che versa in queste condizioni non può che sollecitare la nostra pietà, ma la soluzione che è stata, come dire, architettata da un sistema è una situazione che ha un obiettivo ben preciso, che è quello di destabilizzare un sistema di valori, destabilizzare un sistema di convinzioni. Ed è per questo che quelle che possono sembrare le rigidezze a cui faceva riferimento la senatrice Bianconi possono, rispetto all'opinione pubblica, alla quale forse non tutto viene, come dire, detto, non tutto viene anche illustrato, ma esiste sufficiente bibliografia per poterlo trovare, possono sembrare, come dire, campagne intimidatorie, no? Qualcuno ha detto che adesso se passasse questa legge si infilerebbe un tubo nel naso o un tubo in gola a tutti i malati. Poi immaginate che più folcloristiche sono le immagini, più aggressive sono e lasciatemi anche dire più sgradevoli sono nella percezione, tanto più si riesce a sollecitare la ripulsa e tanto più si riesce a sollecitare il rifiuto. Non è così. Non è così. Nella mente, nella testa e nel cuore di coloro che stanno lavorando a questo disegno di legge esiste solo un'intenzione, che è quella di garantire che questi pazienti possano davvero essere trattati con una cultura scientifica non accanita, ma una cultura scientifica alta ed umana. Possono essere trattati con la massima pietà possibile, che si traduce in una autentica solidarietà e che ci sia alla base di tutte le scelte che noi facciamo la consapevolezza che nessuno di noi gode di una libertà illimitata e che a questi pazienti noi vogliamo garantire tutta quanta quella libertà che vogliamo anche noi oggi. E come nessuno di noi può andare buttati dalla finestra perché se ci provasse tutti noi correremo dietro per aiutarla a ragionare, a riflettere, a tutelare la sua vita, per lo stesso motivo non possiamo permettere che un paziente in queste condizioni, in anticipo, 5 anni prima, 10 anni prima, possa dire se mi succede questo, suicidatemi. Quella è la stessa cosa che non possiamo fare per noi, perché noi non possiamo dirlo a noi. Se mi succederà questa cosa, mi suicido. Non lo possiamo fare. Non abbiamo il diritto. Ed è necessaria una grande disperazione per arrivare a farlo. Ma la stessa cosa, per lo stesso motivo, per lo stesso rispetto, non vogliamo che lo faccia nemmeno una persona in queste condizioni.